amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature, dono di
Buonasera, benvenuti, buon giovedì sera, benvenuti a questa rubrica Medicina e Prevenzione. Prima di introdurvi nel vivo della puntata, vorrei fare gli auguri a Valentina Motta, perché oggi è il suo compleanno da parte dell'associazione, di tutti gli autori, della giuria. Auguri Valentina, auguri, auguri, auguri. Allora, che dire, questa è la seconda puntata. Abbiamo parlato due giovedì fa di ictus e riprenderemo insieme al dottor Bruni Brundisini di Roma questa tematica, perché è importantissima. I campanellini d'allarme, quali sono proprio le situazioni che ci portano a dover in qualche maniera prevenire. Però lo chiediamo al dottor Brundisini. Buonasera, dottore.
Buonasera a voi e grazie di avermi invitato, e mi associo agli auguri anche a Valentina.
Bene, è per noi un onore parlare, perché è un modo semplice di spiegare le cose anche a chi, come si dice, tra virgolette, ai non addetti, e riprenderei un po' il discorso dell'ultima volta. Noi abbiamo parlato proprio di prevenzione, che ci sono. Io intanto vorrei chiedervi quali sono i campanellini di allarme che ci possono essere, se ci sono, senza allarmare troppo gli ascoltatori, che a volte magari ci si allarma per nulla, e poi magari andiamo dietro alla sua presentazione. Grazie.
Allora, purtroppo l'ictus dà pochi campanelli d'allarme, nel senso che quando si presenta all'improvviso, e quindi è difficile poter capire se una persona sta per avere un ictus o meno. E la cosa importante è da considerare invece, e ne parleremo dopo più diffusamente, quali sono i fattori di rischio che debbono quindi essere presi in considerazione da ciascuno di noi per evitare che venga l'ictus. Quindi campanelli d'allarme sono pochissimi, adesso ne potrei citare due o tre che però sono completamente incostanti e aspecifici, cioè ci possono avere in tante altre situazioni, tipo una forte cefalea, oppure de delle vertigini, ma tutta roba che non ha una sua specificità, la possiamo trovare in tantissime altre condizioni, patologie di altro tipo che non c'entrano niente con l'encefalo. Quindi purtroppo diciamo, non abbiamo questa fortuna. Se avessimo delle manifestazioni dolorose, saremmo fortunati. Il dolore è un campanello d'allarme per tante malattie, per tante altre malattie che ci fanno correre appunto ai ripari. Ma non solo questo, esiste, c'è anche un altro problema, che i fattori di rischio sono anch'essi silenziosi, sono muti, cioè non ci danno nessuna preoccupazione, nessun segnale, a meno che noi non li andiamo a cercare, ne parleremo diffusamente più tardi. Io vorrei intanto però diciamo vedere quali sono invece le manifestazioni cliniche dell'ictus per cui si può riconoscere un ictus e per cui si deve correre a un pronto soccorso. Allora, noi abbiamo delle manifestazioni, se mi può dare la prima diapositiva. Abbiamo delle manifestazioni generali e delle manifestazioni focali. Sì, manifestazioni generali dell'ictus sono quelle che non riguardano una singola zona, una singola parte del corpo e vanno dalla meno grave a quella più grave e vanno considerate le vertigini. Ma siamo già, ripeto, dentro l'ictus. L'ictus si è già, già comparso. Le vertigini, la cefalea, un mal di testa variabile, in genere molto forte. Poi, andando avanti nella gravità, diciamo, l'obnubilamento, la confusione mentale, quindi una debolezza generalizzata, fino ad arrivare a un coma, una situazione di coma. Queste sono manifestazioni non focali, non di lato. Andiamo a vedere l'altra diapositiva, dove possiamo considerare invece le manifestazioni focali, cioè le parti del corpo che possono essere colpite. La manifestazione più importante è la emiplegia. Emiplegia che cosa, che vuol dire? Vuol dire paralisi di metà parte del corpo, di un braccio e di una gamba di destra o di un braccio e di una gamba di sinistra, associate spesso a deviazione della rima orale e in alcuni casi anche a deviazione dei bulbi oculari. E quindi in pratica l'ictus può esplodere con queste manifestazioni qui, il paziente presenta subito all'improvviso una debolezza, cade, un'astenia intensa a metà corpo. Oppure un altro aspetto, un'altra cosa importante, andiamo avanti a vedere. L'altra diapositiva sono i disturbi del linguaggio. I disturbi, andiamo ancora oltre. Su questa torneremo dopo. Ancora oltre. Ancora. Ecco, ci siamo. Quindi i disturbi del linguaggio che distinguiamo in disartria, cioè difficoltà ad articolare la parola. La parola viene scandita, la frase viene interrotta. Il paziente, diciamo, ha molta difficoltà nell'esprimersi, però si esprime. E poi dopo abbiamo invece la afasia. La afasia può essere la mancanza di espressione, di di espressione verbale. In pratica, il paziente non riesce a tradurre il pensiero in parole, e questa è l'afasia espressiva. Il paziente pensa una cosa e non riesce a dirla. È una situazione estremamente frustrante, in quanto che il paziente è presente mentalmente e però non riesce assolutamente a esprimersi. Quindi questa è l'afasia espressiva. Oppure l'afasia percettiva, il contrario. Il paziente non riesce a tradurre le parole in pensiero. Che vuol dire? Ascolta, sente, ode quello che si dice, ma non capisce quello che si sta dicendo. È come se uno si trovasse con uno straniero che parla una lingua straniera che non conosce. Quindi sente bene le parole, il significato, cioè non il significato, sente bene l'andamento delle parole, i suoni, eccetera, ma non capisce che sta dicendo la persona con cui sta interagendo. E queste sono anche queste delle manifestazioni focali, non esattamente di lato, perché manifestazioni di lato sono le emiplegie, ma focali nel senso che diciamo colpiscono una parte dell'organismo, in questo caso la parola. E viene poi dopo ad associarsi anche spesso la disfagia, cioè la incapacità a deglutire, per cui il paziente quando mangia diciamo rischia di affogarsi, soprattutto per quanto riguarda i cibi liquidi più che i cibi solidi. Adesso torniamo alle diapositive precedenti ancora. Esatto. Allora, qui abbiamo una rappresentazione della corteccia cerebrale, comunque del cervello, perché ovviamente dal cervello partono tutti i comandi. Il cervello è la stanza dei bottoni. Soprattutto la corteccia cerebrale, che è la parte del cervello più evoluta, ultima venuta nella filogenesi. Quindi via via che noi andiamo dalla superficie verso la profondità del cervello, noi percorriamo a ritroso la evoluzione del cervello. Quindi nella corteccia cerebrale noi abbiamo tante funzioni importanti, superiori, quali sono la elaborazione del pensiero e lo stimolo alla motricità volontaria. Che cos'è la motricità volontaria? In una zona del cervello, nel lobo frontale, che vediamo qui, quella verde, è rappresentato il modo in cui il cervello vede se stesso, vede il proprio organismo. In pratica ci sono tutti i bottoni, chiamiamoli così, da cui partono gli stimoli. Se io intendo muovere una mano, mi si attiva la parte della corteccia cerebrale in cui è rappresentata la mano e io quindi posso muoverla. Quindi, allora, il movimento, questo è un movimento volontario e complesso, un movimento volontario che nasce, in pratica, non nasce così, nasce da una elaborazione del pensiero, dalla interconnessione di vari sinapsi. Viene prima elaborato il pensiero, la decisione, la volontà, e questa volontà poi dopo agisce sulla corteccia cerebrale attivando quelle parti che si vogliono muovere. E sulla superficie, appunto sulla corteccia cerebrale, in questa zona che chiamiamo zona motoria principale, noi abbiamo i corpi di cellule, delle cellule nervose, che poi si prolungano con delle fibre e scendono giù lungo il midollo spinale, incrociandosi nella parte alta del midollo spinale, in quella parte che non è ancora midollo spinale, a livello vulvare. Quindi, in pratica, se viene colpita una zona della superficie cerebrale, viene distrutta, per esempio, dalla mancanza di irrorazione dell'ictus, la ripercussione si ha, l'effetto si vede nella parte opposta. Se viene colpita, facciamo un esempio, la zona in cui era presentato il braccio destro, viene automaticamente cioè il braccio a livello dell'emisfero destro viene automaticamente ad avere la paralisi il braccio contralaterale, il braccio sinistro. Quindi vi è questo incrocio, questa decussazione delle piramidi, perché queste si chiamano vie piramidali, per cui praticamente una parte si esprime nella parte contralaterale del corpo. L'ictus, abbiamo detto, come anche le emorragie cerebrali, si possono sviluppare dappertutto nel cervello. Quindi si possono sviluppare a livello della corteccia cerebrale, ma anche in zone più profonde del cervello. E ovviamente, nel momento in cui si sviluppano in zone più profonde del cervello e intercettano questi fasci nervosi, ovviamente vengono a determinare delle lesioni nei fasci nervosi stessi che poi dopo sviluppano clinicamente, ad esempio con la emiplegia. E non mi soffermo ancora di più su questo aspetto qui, che è molto molto interessante e avrebbe bisogno appunto di essere descritto ancora meglio. Voglio passare subito alla diapositiva successiva, cortesemente. E ecco, questo signore, brutto, bruttissimo, è l'immagine che il nostro cervello ha del suo corpo. È praticamente una rappresentazione funzionale, dove le funzioni a complessità maggiore hanno una maggiore estensione sulla superficie della corteccia cerebrale, tipo la mano, mentre le zone più semplici nei movimenti, tipo il tronco, vengono rappresentate in maniera minore come superficie. Viene rappresentata in maniera maggiore anche il viso con la sua mimica, con tutti i muscoli. Quindi, praticamente, questo noi lo chiamiamo l'homunculus, le varie zone dalle quali partono poi dopo le fibre nervose che raggiungono gli organi che queste fibre rappresentano. E a questo punto vediamo come si dispone l'homunculus nella corteccia cerebrale. Andiamo oltre. Ecco, in pratica la rappresentazione della testa è sul lato del cervello, sulla parte laterale del cervello, e i piedi si trovano sulla parte mediale del cervello, dove un emisfero cerebrale incontra l'altro. Quindi, nel momento in cui ci sta un ictus, un'ischemia, per esempio a livello della zona del piede, come vi dicevo, il piede può diventare debole o non funzionare per niente il movimento, quindi avere una emiplegia, una monoplegia in questo caso perché è solo la gamba. Se invece anche l'arto superiore abbiamo una emiplegia. E possiamo, ovviamente capite, anche una piccola considerazione mi piace fare. Se un'ischemia cerebrale è piccola, diciamo, se questa ischemia precerebrale piccola si presenta a livello della corteccia cerebrale, il danno è minimo. Ma se questa ischemia cerebrale piccola si presenta in maniera più profonda, quando appunto queste fibre nervose convergono al ventaglio, il danno che si esprime è molto maggiore. Possiamo andare oltre. Andiamo. Oltre questo, di questo abbiamo già parlato. Andiamo oltre. Ecco, un'altra cosa interessantissima di cui voglio parlare nella sintomatologia sono le aprassie. Aprassie che vuol dire? Il termine privativo a è non, quindi prassie, non movimento, non azione. E, diciamo che le aprassie si distinguono, sono praticamente dei disturbi molto importanti della motricità, pur essendo le vie piramidali integre. Nel momento in cui vengono colpiti i centri delle aprassie, i centri della prassia, abbiamo la aprassia. La prassia quindi si rivolge al gesto, alla sequenzialità dei gesti. E le distinguiamo in gesti transitivi rivolti a un oggetto, per esempio prendere un oggetto, e gesti intransitivi che invece riguardano se stessi soltanto, quindi per esempio farsi il segno della croce, vestirsi, salutare, eccetera. In questo modo il soggetto normalmente, noi in genere, diciamo che la natura ci viene molto molto incontro. La natura ci insegna a, diciamo, inglobare, automatizzare tanti movimenti. Per esempio, una volta imparato a guidare la macchina, una volta che uno ha imparato a guidare la macchina, non deve starsi a ricordare tutti i vari passaggi per mettere in moto la macchina, premere la frizione, poi lasciare la frizione, piano piano l'acceleratore, eccetera. E lo fa senza pensarci in genere, a meno che io non debba insegnare a un altro a guidare. Quindi, facendolo senza pensarci, io ho già in automatismo la sequenza di questi movimenti, quindi la prassia, l'azione prassica. Ma nel caso in cui invece ci sia la aprassia, io perdo la capacità di mettere in sequenza i movimenti. Per esempio, si chiede al paziente di versare un bicchiere, di versare dell'acqua in un bicchiere, magari versa prima l'acqua per terra e poi solleva il bicchiere. Ecco, tanto per spiegare appunto questo disordine nella organizzazione del movimento. E possiamo andare oltre. E no, questo andiamo oltre ancora. Allora, che succede quando abbiamo un ictus ischemico? Quando abbiamo un ictus ischemico, muore in pratica una parte del cervello. Se questa parte del cervello comanda delle parti del corpo, noi ce ne accorgiamo. Ma ci sono tanti casi in cui invece vengono colpite delle zone mute e noi non ce ne accorgiamo, e ce ne accorgiamo soltanto in occasione magari di un attacco o di una risonanza magnetica che ci dice appunto che c'è una vecchia zona ischemica. Ma comunque sia, nel momento in cui il paziente ha avuto un ictus, ha avuto una debolezza improvvisa di metà corpo o difficoltà a parlare o segni più generali, come abbiamo visto, vertigini, eccetera, si precipita al pronto soccorso. Cosa si fa subito al pronto soccorso? Si fa un TAC senza mezzo di contrasto. E siccome praticamente l'ictus ischemico è insorto pochissime ore prima, o anche meno di un'ora prima, la TAC è negativa, cioè noi non vediamo niente. Allora che facciamo? Escludiamo l'ictus, diciamo non c'è l'ictus, non lo vedo, non c'è. No, assolutamente no. Noi abbiamo un 95-96% di probabilità di trovarci di fronte a un ictus, solo che non lo vediamo. Non lo vediamo perché per vederlo dobbiamo aspettare perlomeno un giorno. Se noi ripetiamo la stessa TAC senza mezzo di contrasto dopo un giorno, noi ci accorgiamo di una zona, diciamo, ischemica, di una zona diversa rispetto al resto del parenchima cerebrale. Ecco che noi vediamo la zona ischemica. Perché? Diciamo all'inizio il tessuto quando incomincia a perdere l'ossigenazione ancora rimane simile al tessuto vivo circostante, ma quando invece vanno avanti i processi di colliquazione, allora noi vediamo distintamente l'ictus. Oppure, diciamo, sempre un altro paziente magari va al pronto soccorso lamentando anche in questo caso una emiparesi o una disartria o una afasia e si fa la TAC e si vede una zona bianca. In questo caso il paziente ha avuto una emorragia cerebrale e la emorragia la vediamo subito. Quindi la negatività apparente di un attacco fatta presto, subito, ci indica che c'è stato un ictus. Invece la positività, la presenza di una zona bianca nel cervello ci indica che c'è stata un'emorragia. La TAC è il metodo che si deve sempre usare quando si sospetta appunto una patologia neurologica. Poi c'è anche la risonanza magnetica, ma insomma la risonanza magnetica è qualcosa che approfondisce poi determinate patologie, anche l'ictus stesso. È molto importante considerare che comunque la TAC ci dà una immagine su un solo piano, non su tutti e tre i piani, e non ci fa vedere bene la parte posteriore del cranio, la fossa cranica posteriore. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo bisogno di capire meglio la cosa, dobbiamo fare una risonanza magnetica. E possiamo adesso andare avanti. Ecco, queste le indagini diagnostiche, già ne abbiamo parlato. E a questo punto la TAC, sì, ci possiamo finire con questo e iniziare il discorso invece della prevenzione. Perché è la prevenzione? Appunto abbiamo detto che la prevenzione è fondamentale, è l'unico modo che abbiamo per poter evitare l'ictus. La prevenzione parte dalla conoscenza dei fattori di rischio. E fattori di rischio che sono tantissimi, molteplici, e possiamo distinguerli in due grandi categorie: i fattori di rischio non modificabili e i fattori di rischio modificabili. E i fattori di rischio non modificabili sono tre: sono il sesso, l'età e la familiarità. Che vuol dire? Vuol dire che l'ictus ischemico, ma anche emorragico, è più frequente nel sesso maschile rispetto al sesso femminile. Quindi il sesso diventa un fattore di rischio. Perché è più frequente? Perché la maggiore frequenza comunque si esprime soltanto fino alla menopausa nella donna. Fino alla menopausa della donna, la donna è protetta dagli ormoni femminili, dagli estrogeni, dai fattori appunto ischemici, dalla patologia dei vasi sanguigni. Una volta invece e quindi praticamente cioè noi abbiamo una maggiore frequenza nell'uomo, quindi una maggiore frequenza nell'uomo non perché ci siano dei fattori aggressivi nell'uomo e nella donna, no, ma perché nell'uomo non ci sono quei fattori protettivi che ci sono nella donna. Infatti, dopo la menopausa, diciamo, tra i due sessi si viene ad avere una certa, diciamo, dopo la menopausa, lasciamo anche ancora un po' più di tempo, verso i 60 anni. Si viene ad avere una certa equivalenza di frequenza tra l'uomo e la donna nell'ictus. E poi questo dura fino agli 80 anni, e dopo gli 80 anni in genere l'ictus prevale nel sesso femminile, quindi si invertono le cose rispetto al sesso maschile. Perché? Perché la donna ha un'aspettativa di vita maggiore rispetto all'uomo. Perché questa aspettativa di vita della donna comporta una maggiore dipendenza rispetto all'uomo, una minore autonomia e quindi un maggiore rischio, e la donna è meno accudita dell'uomo in pratica. E questo chiaramente favorisce l'ictus. Allora, quindi il sesso è un fattore di rischio che noi non possiamo modificare. Abbiamo poi dopo, e quindi abbiamo parlato pure dell'età, oltre che del sesso, perché praticamente diciamo sono dei fattori collegati fra di loro per vari versi. E la familiarità. Se una persona, se in una famiglia ci sono stati degli ictus, è molto più probabile, la persona è molto più esposta all'ictus che se in famiglia non ci siano stati delle patologie ischemiche vascolari. E quindi praticamente una persona che ha avuto il papà che è morto per un ictus o anche per un infarto, perché qui parliamo di patologie vascolari, ha più probabilità di ammalarsi di ictus o di infarto rispetto a una persona che non ha avuto quindi questa situazione familiare. Ovviamente, quanto maggiori sono i consanguinei della famiglia che hanno avuto problemi di questo tipo, tanto maggiore è il rischio di ammalarsi di ictus. Andiamo quindi a vedere adesso invece i fattori modificabili. I fattori modificabili, in pratica, sono quelli che noi possiamo cambiare, che noi possiamo ridurre o eliminare. In linea generale, come dire, la la terapia dell'ictus viene data dal medico, ma la prevenzione deve essere fatta dal paziente, spesso in collaborazione col medico, ma prevalentemente è il paziente che deve prevenire. Il paziente, sta tanto tempo con i fattori di rischio, mentre invece il medico vede poi dopo quali sono i risultati di questo fattore di rischio. Allora, vediamo un attimo un fattore di rischio importantissimo, fondamentale, che è la ipertensione arteriosa. L'aumento della pressione arteriosa al di sopra di 130 di sistolica su 85 di diastolica. L'ipertensione arteriosa è un fattore di rischio molto importante, in quanto che il sangue dell'iperteso preme sulle pareti interne dei vasi sanguigni, danneggiandole. Questo danno fa sì che si depositino poi dopo delle piastrine e si sviluppi poi un processo di formazione di placche. Ecco quindi che l'ipertensione va assolutamente curata, perché è un fattore modificabile. Allora, la ipertensione, consideriamo anche un'altra cosa molto importante. Ci sono persone che misurano la pressione e hanno la pressione perfettamente normale, 130 su 80. Poi parleremo come si misura la pressione, 130 su 80. La misurano magari la mattina, o il pomeriggio, o la sera, o tutte e tre le volte, e poi hanno un ictus. Da che è dovuto? Non collegando sempre il rischio e pressione. Queste persone debbono mettere un holter pressorio, cioè chiunque deve fare una valutazione di un fattore di rischio della pressione arteriosa deve applicare l'holter pressorio. L'holter pressorio è un apparecchio che misura la pressione per 24 ore, quindi anche durante la notte. In una persona normale, durante la notte, la pressione scende di un 15%, per poi risalire nelle prime ore della mattina. Questo è la normalità. Questa situazione individua individui dipper, in cui abbiamo un abbassamento della pressione. Ma c'è un 10% della popolazione in cui questa oscillazione non avviene. Quindi praticamente in questo 10% la pressione rimane costante, normale, tra virgolette, la notte e il giorno. Queste persone sono ipertese? Sì. Queste persone, pur avendo una pressione normale, possono essere considerate a rischio per l'ictus, e infatti lo sviluppano spesso, perché praticamente questa costanza della pressione arteriosa è pericolosa, come se ci fosse una ipertensione arteriosa. Ecco quindi che quando noi valutiamo un fattore di rischio, il fattore di rischio pressione, dobbiamo non soltanto considerare la misurazione estemporanea e poi dopo uscircene felici e contenti, la pressione normale, dobbiamo considerare invece tutto l'arco della giornata, e dobbiamo saper prendere la pressione, saperla misurare. La pressione, possiamo misurarla in due modi, o col metodo ascultatorio o col metodo automatico. Ormai preferisce molto l'apparecchio automatico, per cui praticamente si applica l'apparecchio, il bracciale, e il bracciale da solo si gonfia, e poi discende, si sgonfia e ci dà i valori della massima, della minima e della frequenza. Se noi ripetiamo questa misurazione a distanza di un minuto, nello stesso braccio, troviamo un valore leggermente diverso, spesso. E se la misuriamo ancora una terza volta, ancora un valore diverso. Quindi la misurazione della pressione, in questo caso, deve diventare la media delle tre misurazioni. E infatti alcuni apparecchi di misurazione della pressione già hanno l'algoritmo interno, per cui praticamente già ti danno il valore medio della pressione. E la pressione va misurata in genere sempre nello stesso braccio. E all'inizio però è bene misurarla in entrambe le braccia, perché ci può essere una differenza di un 10 mm di mercurio tra un braccio e l'altro. Dopodiché bisogna usare sempre lo stesso braccio per non confondersi. Sempre alla stessa ora, più o meno, stando seduti 5 minuti prima di applicare l'apparecchio e poi dopo aspettare un minuto e premere il tasto per gonfiarlo e successivamente, dopo un minuto, ripetere la misurazione e quindi la terza volta. Quindi la pressione arteriosa. Un altro fattore, diciamo, di rischio altissimo, perché teniamo presente comunque che la pressione arteriosa, molta gente non sa di essere iperteso e quindi se ne accorge soltanto quando ha i danni. E un altro invece fattore di rischio importantissimo è il diabete mellito. Diabete mellito e pressione arteriosa spesso si trovano associati in una stessa persona e, diciamo, collaborano nel danneggiare i vasi sanguigni e gli stessi distretti l'uno e l'altro. Cioè praticamente entrambi colpiscono il cervello, colpiscono i reni, colpiscono il cuore e altri organi. Quindi la presenza di questi due fattori è molto, molto pericolosa. E la cosa importante è quindi innanzitutto scoprire di avere il diabete, perché ci sono tante persone, siccome anche il diabete è silenzioso, ci sono tante persone che non sanno di essere diabetiche. E diciamo l'8% della popolazione è diabetica, il 5% lo sa, un 3% non lo sa e se ne accorge soltanto per una glicemia occasionale, misurazione occasionale della glicemia, o quando ci sono i danni. E poi comunque c'è anche da considerare che siccome il diabete è una malattia silente, che non dà fastidio, apparentemente, è ovvio che alcuni diabetici non la curano, non stanno attenti alla dieta o anche ai farmaci, per cui sanno di essere diabetici, ma non la curano, quindi vanno avanti sviluppando poi dopo i danni che possono essere molto frequentemente può essere l'ictus. Un altro fattore di rischio, tutti questi fattori di rischio che io sto elencando, sono fattori di rischio indipendenti l'uno dall'altro, cioè non che la presenza dell'uno condiziona l'altro, cioè agiscono, danneggiano ognuno per conto suo. Quindi l'altro è il colesterolo LDL, il colesterolo cattivo, quando è alto. E in realtà cattivo non è il colesterolo, è la proteina di trasporto, la low density lipoprotein, l'LDL, che tende ad, diciamo così, ad attaccarsi alle pareti, del vaso, a danneggiarlo e a sviluppare quindi la placca ateromatosa dell'aterosclerosi. Si contrappone al colesterolo cattivo, all'LDL, il colesterolo HDL, quello buono, High Density Lipoprotein, il quale ha una funzione scavenger, di spazzino, pulisce l'arteria. Allora, da qua noi possiamo capire come valori alti dell'LDL associati a valori bassi dell'HDL sono, diciamo, molto pericolosi, ma è pericoloso anche un unico valore, un'unica, o l'LDL alto o l'HDL basso. Per cui è importante agire sul colesterolo e LDL per farlo scendere. Nel momento in cui noi abbiamo un valore non eccessivamente alto del colesterolo LDL, per esempio 110, noi possiamo benissimo cercare di farlo scendere con la dieta, con una dieta in cui eliminiamo le uova o le diamo molto raramente, i formaggi, tutto ciò che contiene grassi animali. Ma nel momento in cui invece il colesterolo LDL è alto, è molto alto, in questo caso la dieta non serve a niente e è necessaria la terapia medica. La terapia medica si avvale di sostanze che si chiamano statine, sostanze che sono state incolpate a torto di creare molti danni, ma che in realtà hanno salvato moltissime persone. Cosa sono le statine? Le statine sono delle sostanze, adesso chimiche, ma anche naturali, che agiscono su un enzima che forma e che dà luogo al colesterolo e praticamente abbassano il valore del colesterolo. Ma le statine, diciamo, hanno anche un'altra azione. Agiscono pure su una sostanza che si chiama coenzima Q10. È una sostanza fondamentale, importantissima nell'organismo, che permette la respirazione delle cellule. Agiscono e diminuiscono, fanno scendere pure questa sostanza buona. E conseguentemente, se noi vogliamo che non ci sia questo effetto collaterale, dobbiamo dare insieme alla statina anche un composto a base di coenzima Q10. L'industria si è, diciamo, allertata in questo senso e sono uscite delle sostanze che associano statina e coenzima Q10. Però, diciamo, molto spesso la quota di coenzima Q10 è molto bassa, è solo apparenza. Perché normalmente il coenzima Q10, per essere veramente efficace nella sua sostituzione, deve essere di 200 mg al giorno e non di 20, 10, 5 mg come quelli che sono associati alle statine in genere. Quindi vanno presi separatamente, va presa proprio la confezione da 200 mg, compresse da 200 mg. Ma si dice ci sono anche delle sostanze non statiniche che fanno scendere il colesterolo. È vero, Ma le statine non fanno solo scendere il colesterolo LDL. Le statine sono una mano santa in quanto che hanno tantissime altre azioni. Determinano, per esempio, tante altre azioni indipendenti dal fare scendere il colesterolo, dall'abbassamento del colesterolo. Per esempio, agiscono sulla placca rendendola stabile. Hanno un effetto antinfiammatorio e l'aterosclerosi si sviluppa attraverso processi infiammatori. Quindi, le statine hanno molteplici azioni che le semplici sostanze che fanno scendere il colesterolo non hanno. Le statine però purtroppo non fanno salire l'HDL. E il problema dell'HDL è molto importante. È difficile farlo salire. L'HDL basso, ripeto, è pericoloso come l'LDL alto. Si può fare salire solo in pochi modi, attraverso il digiuno prolungato. L'HDL sale. Attraverso, in pratica, l'assunzione di sostanze alcoliche, di vino fondamentalmente di vino, ma diciamo il vino poi produce degli effetti negativi per altri versi e quindi non è opinabile, oppure attraverso l'esercizio fisico costante, poi parleremo dell'esercizio fisico. Andiamo a considerare altri fattori di rischio. Adesso vado brevemente perché sennò Susanna mi fucila. Allora, l'obesità è un altro fattore di rischio molto importante perché diciamo l'obesità favorisce molto, è un fattore di rischio, sviluppa la presenza di grassi in circolo e soprattutto dannosa è la obesità addominale, che è presente soprattutto nell'uomo. Il modello di distribuzione del grasso di tipo androide nell'uomo, a differenza di quello della donna, che invece è un modello di distribuzione che interessa prevalentemente le cosce. Nell'uomo viene interessato prevalentemente l'addome ed è necessario quindi considerare anche la circonferenza addominale come fattore di rischio e altre cose del genere. Il fumo di sigaretta, è inutile dirlo, è sempre dannoso. Il fumo di sigaretta favorisce l'adesività delle piastrine e quindi la formazione di coaguli e riduce l'ossigenazione, eccetera, eccetera. Quindi è senz'altro da evitare. E poi uno stile di vita sedentario o una scarsa attività fisica o comunque una vita sregolata, andare a letto tardi la sera, svegliarsi tardi la mattina, insomma tutti degli stili di vita non buoni. È importante invece molto l'attività fisica. L'attività fisica, ma non l'attività fisica agonistica che sviluppa l'adrenalina, ma gli esercizi fisici di resistenza, il camminare veloci, il nuotare, il camminare in acqua, ed evitare invece gli esercizi fisici di potenza, tipo il sollevamento dei pesi. Evitare nell'alimentazione di bere superalcolici, evitare per quanto è possibile le carni rosse, evitare insomma le sostanze che possono essere degli ossidanti, che possono sviluppare i radicali liberi, mentre privilegiare gli antiossidanti che sono presenti soprattutto nella frutta, nelle verdure, nella frutta secca, insomma nel mondo vegetale. Allora, a questo punto io mi fermerei qui.
Sì, è stato chiarissimo nella spiegazione, abbiamo fatto un passo avanti, che così almeno i nostri spettatori potranno comunque rivedersi, ricontrollare tutti questi fattori di rischio. Io avrei una domanda. Nel momento che c'è soprattutto il colesterolo che tende ad alzarsi, le statine sono a cicli che vengono date a cicli o bisogna continuarle a mantenerle?
Bah, la statina va data in maniera continua. Magari, diciamo, ci sono diverse statine e diversi dosaggi. Andare con, per esempio, la torvastatina a 20 mg al giorno per un periodo molto lungo è senz'altro utile. Nel momento in cui io sospendo, poi dipende anche dalla patologia per cui si prende la statina. Se si prende la statina per un'ipercolesterolemia modesta, si può anche interrompere e poi riprendere, magari. Ma se la statina viene presa perché c'è una ipercolesterolemia grave o anche, soprattutto, nel paziente infartuato, il paziente che ha avuto l'infarto, deve prendere la statina. La statina a dosi alte, molto alte, per esempio 80 mg di atorvastatina anziché 20 mg, e lo deve prendere per un certo periodo sicuramente. Comunque, diciamo, la condotta migliore è quella di assumere giornalmente la statina senza interromperla, anche se da parte di alcuni si è detto che dopo un certo periodo di continuità si può anche discontinuare l'assunzione di statina, nel senso una sera prima, perché si prende la sera la statina, una sera sì e una sera no, ma diciamo perché praticamente la statina coprirebbe anche uno spazio di tempo maggiore rispetto a una giornata, ma io penso che sia meglio, sono del parere che è meglio essere costanti nell'assunzione.
Quindi bisogna distinguere se il colesterolo si alza per una patologia che è entrata all'interno, quindi infiammatoria, o se perché magari è sregolato nel mangiare e basterebbe un pochino di dietro in questo caso?
Sì, però teniamo presente una cosa importante. La dieta agisce parzialmente sul colesterolo. La dieta invece, ecco, agisce molto, ma molto veramente sui trigliceridi.
Ok.
Perché i trigliceridi sono un altro fattore importante di rischio di ictus. E nel momento in cui io ho i trigliceridi alti,
Facciamo
devo,
degli esempi di valori che così almeno lo spettatore può essere.
diciamo, superiori a 120, insomma, intorno a 200, 300, c'è gente che ha anche 600, 700 di trigliceridi.
Vabbè, lì non è il fegato che magari inizia ad avere delle
E il
problematiche
fegato incomincia, sì,
importanti,
certo, il
magari
fegato
con
incomincia
cirrosi piuttosto che altre patologie.
a diventare steatotico, la
Steatosi.
steatosi epatica, sì, e poi diciamo i trigliceridi soprattutto sono dannosi per le arterie. E questo, guardi, fino a qualche decennio fa non si credeva. Noi abbiamo cambiato tantissime opinioni nel giro di 20 anni, 10-20 anni. Fino a tempo fa i trigliceridi erano quasi trascurati come fattore di rischio dell'ictus. E invece si è visto che sono dei fattori molto importanti e non sono collegati all'HDL basso, come si riteneva in passato. Io ho detto che non ci sono dei rapporti di dipendenza di un fattore con l'altro. L'HDL basso è basso e per conto suo, i trigliceridi alti sono alti per conto loro.
Si è anche visto, almeno questa è una ricerca, uno studio che io ho, si è anche visto che i trigliceridi bisognerebbe farli non a digiuno, ma bisognerebbe farli dopo che uno ha mangiato, perché dicono è normale, dopo tutta la notte che sei stata a digiuno, è normale che tendono a essere dei falsi negativi, quindi livelli azzerati. Condivide questa opinione di un dottore che ho sentito qualche giorno fa in televisione?
Ma sì, in un certo senso sì, perché appunto perché i trigliceridi risentono della dieta e ovviamente il dosaggio dei trigliceridi può essere più attendibile come anche quello della glicemia, in un certo senso sono abbastanza simili perché i trigliceridi poi la glicemia, lo zucchero si trasforma in trigliceridi, c'è tutta una comunanza nel metabolismo. Sicuramente, appunto, è chiaro che ci danno una maggiore chiarezza nella trigliceridemia. Comunque, non bisogna comunque in ogni caso, nel momento in cui si fa il dosaggio poi dei trigliceridi, non aver assunto, per esempio, la sera prima un pasto molto abbondante in grassi.
Sì, e un'altra domanda, è vero che il colesterolo tendente all'alto può dare stanchezza?
Ma il colesterolo è comunque una fonte di energia. Il colesterolo è comunque una benedizione, che poi dopo si associ abbia delle cattive compagnie, tipo appunto la proteina di trasporto LDL, o delle buone compagnie, tipo l'HDL, è un altro discorso. Però il colesterolo che interviene nella formazione di tante delle proteine, della proteina D, nella formazione appunto delle pareti cellulari, per carità, è ottimo. Non dà, diciamo, astenia il colesterolo come tale. Può dare astenia invece la terapia, del colesterolo con le statine, perché le statine, diciamo, esercitano, come ho detto, una specie di, chiamiamolo tra virgolette, soffocamento della respirazione cellulare e possono dare stanchezza. Il colesterolo di per sé come tale, a meno che non sia tanto alto da diciamo, agire proprio sulla fluidità del sangue, eccetera, non comporta questo rischio.
Grazie, sempre precisissimo. Le farei l'ultima domanda per poi dare un altro appuntamento ai nostri spettatori. È vero che avere carenza di vitamina B oppure di acido folico può portare ad avere invece una omocisteina alta?
Sì, no, la omocisteina alta è un fattore di rischio, un altro
E non ne
fattore
abbiamo parlato, sì, però.
di cui ho già parlato. Diciamo, corregge
Sì,
con
corregge.
la vitamina B e soprattutto con l'acido folico.
Con la
Nel
folina.
senso che si corregge, la si fa scendere a valori accettabili, da valori di 22 la si fa andare a 10. E questa è una cosa molto importante perché in questo modo appunto l'omocisteina diminuisce e diminuendo l'omocisteina diminuisce uno dei fattori che danneggiano
Grazie.
le arterie. Però appunto che sia una carenza sia alla base dell'iperomocisteinemia, una carenza di acido folico, eccetera, no, è l'acido folico che corregge, aggiungendolo anche in più rispetto alla norma, corregge l'omocisteina.
Bene.
Certo, poi dopo se io somministro un farmaco quale il metotrexate e che praticamente agisce anche sull'acido folico, facendolo scendere, io devo dare la folina,
Prima e dopo.
Sì, ma indipendentemente da questo fatto qui, perché in pratica l'azione dell'acido del metotrexato non è mediata dall'abbassamento dell'acido folico, ma da altri meccanismi per cui io tranquillamente posso integrarlo.
Va bene, vedo che non ci sono domande. Stasera invito i nostri spettatori a seguirci nelle prossime settimane. Di solito la rubrica Medicina e Prevenzione viene fatta di giovedì. Vi auguriamo una buona serata, vi aspettiamo domani sera per un altro incontro con i nostri attori, oltre la finestra, oltre se stessi. E ringraziamo tantissimo il dottor Brundisini, che è stato chiaro, limpido e veramente molto preciso nella spiegazione. E la prossima volta di che cosa parleremo, dottore?
Ci pensiamo un attimo.
Talmente vasto l'argomento.
Qualcosa che chiaramente deve interessare tantissime persone. Pensavamo di parlare dell'invecchiamento, ma non so. Fino a che punto, cioè la gente giustamente non vuole invecchiare, quindi nel momento in cui parliamo dell'invecchiamento, gli diamo anche dei suggerimenti per invecchiare bene, perlomeno, eccetera. Oppure potrebbe essere un argomento molto interessante della patologia reumatologica.
Ci aggiorniamo e faremo sapere.
Anche un argomento di grande attualità, anche se un po' bruciante, è il coronavirus. Non lo so, abbiamo tante scelte.
Allora, chiediamo ai nostri spettatori di iscriverci, quindi almeno possiamo affrontare in maniera più precisa alcune tematiche piuttosto che altre, ma poi possiamo farle tutte nel corso dei mesi che seguiranno. Mi diceva, dottore?
Sì, dico anche altre che non abbiamo citato adesso, insomma.
Sì, ricordo che il dottor Brusisini comunque è un medico specializzato in reumatologia, quindi possiamo parlare di tutte queste malattie infiammatorie o addirittura immunitarie. Quindi, insomma, le possibilità di poter collaborare col dottor Brusisini per noi dell'associazione sono tantissime e per voi di seguirci e di scrivere delle domande a cui il dottore sarà lietissimo di rispondere. Ringraziamo tutti, la ringrazio di cuore, dottore,
Grazie
per essere stato
a lei,
qua con
grazie.
noi. Buona serata. Ciao.
Buona serata.